Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, prima di tutto io sono Claudio Simeoni e abito in Piazzale Parmesan 8, Marghera e lavoro con l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti che ha come indirizzo postale casella postale 53 Marostica, Vicenza. Io faccio queste trasmissioni qui da Radio Gamma 5 da 2 anni e mezzo, da oltre 2 anni e mezzo, non da 1 anno e mezzo, tanto per essere chiari. Ho attraversato cicli di trasmissione in cui ho ripetuto sistematicamente i concetti, ho ripetuto sistematicamente le cose, ho spiegato il perché delle cose e dei concetti. Non rispondo al telefono se non quando ho finito quello che devo dire e quello che devo leggere stasera, per cui è inutile che venga telefonato. In 2 anni e mezzo io ho scritto, oltre ai 5 libri che avevo scritto prima, ne ho scritti altri 5 e ne sto scrivendo ancora come gli oracoli caldaici e altri. Per cui io lavoro da oltre 20 anni per costruire queste cose. Ora, è inutile che andate in altre trasmissioni a dirgli che non vi piace il mio linguaggio. Il mio linguaggio è stato studiato, è stato preparato perché io non accetto nessuna mediazione coi costruttori dei campi di sterminio, con chi ha armeggiato quei forni crematori, non ha diritto a nessuna forma di rispetto. È chiaro questo? Io sono un guardiano dell'anticristo e come un guardiano dell'anticristo sono il guardiano della libertà, del respiro di libertà, che dal mondo che ci circonda arriva all'essere umano affinché l'essere umano si tolga la posizione in ginocchio e riprenda il suo posto nella natura, riprenda il suo posto nella vita. Per cui, se vi confrontate con me, questi sono i termini. Inoltre, chi si è confrontato con me, chi ha parlato, chi ha scritto, al di là degli insulti, al di là di tutto quello che è venuto in questa radio, sa perfettamente che io sono disponibile a mediare su tutto, meno che sui principi della vita. Si può insultare necessità e intento, si può insultare lo stregone, ma non si può insultare la vita. Questo deve essere chiaro, nel modo più assoluto e categorico. Pertanto, queste sono le condizioni, se volete ascoltare, se volete intervenire in questa trasmissione. Queste sono le condizioni. Dopodiché, alla fine di quello che devo dire, aprirò le telefonate. E le aprirò alla fine, cioè nel senso che prima faccio quello che devo fare. Stasera leggerò la conferenza, cioè il testo della conferenza che è stata tenuta a Carrozzeria a Mestre il 31-1-1900, 31, no, l'11 febbraio 1999, è stata scritta la traccia il 31 gennaio del 1999. Questa conferenza, che ha visto la presenza di 50-60 persone, ha avuto un certo impatto, tanto è che qualcuno ha pensato anche di scrivere ingiurie a un giornale. Bene. A me sta benissimo, cioè qualsiasi cosa succeda o mi succeda attorno mi va benissimo, non ho nessunissimo problema. Per quanto riguarda poi la critica che ho sentito dire che io tengo delle lezioni, le mie sono lezioni, al di là che piaccia o che non piaccia. Poi uno dice: ste lezioni fanno schifo, ste lezioni le rifiuto, per me non sono lezioni, per me sono cagate. Benissimo, sono affari suoi. Io parlo a chi vuole ascoltarmi, gli altri possono girare la radio, possono fare quello che vogliono. Però ricordiamoci sempre, un assassino si chiama assassino, un criminale si chiama criminale, chi mette in ginocchio stupra bambini si chiama stupratore. Queste sono le condizioni per questa trasmissione, tanto per essere chiari. E questa trasmissione ha il fine, la ricostruzione del paganesimo politeista. Bene, detto questo, la conferenza che abbiamo tenuto al centro Carrozzeria di Mestre era intitolata «È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto». La conferenza è articolata in 4 capitoli, 4 titoli o sottotitoli. Primo, cattolicesimo e clericalismo come costruzione della perversione sociale. 2. Condizionamento educazionale e pulsione di morte come principi sociali. 3. Determinazione e tensione espansiva dell'individuo come rimedio alla coercizione educazionale. 4. La costruzione del paganesimo politeista come strumento attraverso il quale fissare il cammino di libertà degli esseri umani. Primo. Cattolicesimo e clericalismo come costruzione della perversione sociale. Il sistema sociale in cui viviamo è caratterizzato dalla dominazione cattolica. Il cristianesimo, nella versione cattolica, è l'arte della distruzione del divenire umano attraverso la santificazione della sottomissione. Il cristianesimo fonda la propria dottrina sulla sottomissione al Dio padrone. Tutto è sottomesso al Dio padrone e al pazzo che si identifica col Dio padrone. Ci si sottomette al pazzo di Nazareth in quanto egli millanta di essere figlio del Dio padrone. Così la Chiesa cristiano-cattolica impone la sottomissione cominciando dai bambini appena nati, in quanto ella si ritiene demandata dal Dio padrone per costruire la sottomissione sociale. 1500 anni di storia testimoniano questo. Dal momento che questo modo di essere rappresenta pura e semplice perversione sociale ed applicazione dei dettami della pulsione di morte, ne consegue che ogni persona, sottomessa e ossequiante alla dottrina cristiano-cattolica, si identifica col Dio padrone pretendendo che altre persone si sottomettano. Lo chiamano rispetto. Si crea pertanto un vincolo vizioso nel quale il cattolico si sottomette a chi è socialmente più forte di lui e impone sottomissione a chi reputa più debole di lui, dove la struttura gerarchica viene costruita in base alla sottomissione al Dio padrone e alla identificazione con la struttura coercitiva e terroristica che si identifica col pazzo di Nazareth, di cui la Chiesa cattolica ne esalta la perversione soggettiva facendola propria. Il macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazareth diventano figure di puro terrore, dietro le quali nascondere e giustificare l'azione di terrore esercitata dalla Chiesa cattolica. Azione di terrore che, a seconda delle sue possibilità di estrinsecazione, varia da epoca ad epoca, da situazione giuridica a situazione giuridica, ma hanno alla base la stessa necessità, riaffermare il proprio dominio su quello che lei reputa il bestiame umano. Pertanto non c'è nessuna differenza dottrinale se non conseguenziale fra il giovinetto che fugge nudo davanti alle guardie mentre arrestano il pazzo di Nazareth e l'attività pederastica dei preti cattolici. Non c'è nessuna differenza fra la macellazione di comunisti, ebrei, zingari e omosessuali nei campi di sterminio nazisti e il massacro del fico che il pazzo di Nazareth fa perché non gli dà i fichi quando lui li chiede e li desidera. La macellazione di eretici e degli esseri umani di culture diverse è ordinata dallo stesso pazzo di Nazareth attraverso il suo ordine. Oltre a ciò, menate qua quei miei nemici che non hanno voluto che io regnassi sopra di loro e scannateli in mia presenza. Luca 19:27, episodio delle 10 mine. Così come i roghi delle donne indifese che gli assassini, chiamati papi cattolici romani da Pietro a Voitila, chiamano streghe, è ordinato dal macellaio di Sodoma e Gomorra per compiacersi della distruzione di chi tenta di costruire la vita fra gli esseri umani. Ne consegue che il problema dei cristiano cattolici è quello di allevare esseri umani che riconoscano il loro diritto a macellare esseri umani, il loro diritto a dire agli esseri umani: voi non dovete ammazzare, nel momento stesso in cui li stanno ammazzando. All'interno del cattolicesimo la legge non si applica a chi è socialmente più forte. Chi è socialmente più forte si sottrae alla legge e all'imputazione. Come ti permetti tu? Chi ti credi di essere? Questi sono modi di dire a priori di chi intende sottrarsi alla legge e alle regole mentre chiede e impone le regole al più debole, socialmente parlando. Voitila stupra bambini, ma nessuno può imputargli di stuprare bambini. Perché questo? Ricordatevi che il reato di partecipazione morale è un reato del codice penale, perché egli è al di sopra della legge, come il suo Dio che dice agli esseri umani in ginocchio che non devono uccidere, ma solo stare in ginocchio mentre egli li sta uccidendo. Vedi il diluvio universale o il massacro di Sodoma e Gomorra. Così il clero si assume il ruolo di Dio all'interno del sistema sociale. Egli si reputa padrone del sistema sociale, vedi l'organizzazione mafiosa Opus Dei e l'organizzazione mafiosa Legionari di Cristo o l'organizzazione mafiosa dei Gesuiti o della macellaia dell'India. Questo modo di rappresentare lo Stato e il controllo sociale sono stati fatti propri dal sistema sociale, dove la legge non è elemento che viene applicato oggettivamente ad ogni individuo, ma costantemente abbiamo chi, per un verso o per un altro, si sottrae alla legge stessa. All'interno dell'etica cristiana la legge non è elemento oggettivo in quanto tale, ma la soggettività del singolo magistrato viene anteposta alla legge stessa. Impone se deve essere o meno applicata, se c'è o non c'è tempo per farlo, se è o non è importante farlo. L'essenza del Dio padrone si manifesta in tutti gli ordini sociali. C'è sempre qualcuno che vuole appropriarsi di altri esseri umani. C'è sempre qualcuno che viene privato dei propri diritti costituzionali, primi fra tutti i bambini, che attraverso la famiglia dei ruoli, il padre padrone, la moglie serva e i figli bestiame d'allevamento, difesa a spada tratta dai cristiani cattolici, vedi l'ultima polemica fra Wojtyla e Spock, vengono stuprati costantemente nel loro divenire al fine di trasformarli in esseri fobici che facilmente possono essere messi in ginocchio davanti al Dio padrone. Secondo capitolo, condizionamento educazionale e pulsione di morte come principi sociali. Il sistema sociale si presenta ad ogni nuovo nato come un sistema sociale naturale, voluto dal Dio padrone. Ogni autorità viene dal Dio padrone, dicono i cristiani. Il sistema sociale ritiene se stesso naturale e come tale intende imporsi sul nuovo nato. Ogni nuovo nato non è patrimonio di sviluppo del sistema sociale come parte di esso, ma è oggetto di possesso del sistema sociale che non gli riconosce nessun diritto se non quello di diventare carne da lavoro o carne da preghiera. Il nuovo nato è protetto all'interno del sistema sociale non in quanto individuo, ma in quanto oggetto di possesso del sistema sociale. Il nuovo nato non è una persona, ma è il figlio di, è lo scolaro di, eccetera. Il nuovo nato non è soggetto di diritto costituzionale, ma il suo diritto è legato al suo essere oggetto posseduto, oggetto che può cambiare di possesso qualora il padrone del possesso, in molti casi il magistrato, decide di cambiare il possesso dell'oggetto. Si dice spesso sottrarre alla patria podestà. Questa impostazione sociale è la trasformazione in termini attuali e sociali dell'essere umano quale bestiame posseduto dal Dio padrone, che ne può disporre a piacimento. È la derivazione diretta dalla monarchia assoluta di origine divina e derivazione diretta del cattolicesimo nella forma sociale di fascismo e nazismo. Partendo dall'impostazione dottrinale cattolica, il sistema sociale non risponde, non si ritiene responsabile nei confronti del nuovo nato, ma ritiene il nuovo nato responsabile nei confronti di se stesso. Non è il sistema sociale che costruisce le condizioni all'interno delle quali avviene lo spaccio dell'eroina, ma è il nuovo nato che, perverso, si sottrae al suo controllo assumendo eroina o più in generale comportamenti e azioni censurate dal sistema sociale stesso. Partendo dall'orrore cristiano, il sistema sociale ritiene se stesso perfetto e impone con la coercizione educazionale al nuovo nato di adeguarsi rinunciando alla determinazione di se stesso. Pertanto il sistema sociale imporrà al nuovo nato l'obbedienza critica, pene e punizioni severe, minacce e terrore. Saranno le pene dei genitori, della maestra, dei professori, del poliziotto, del sergente, del capo ufficio e poi vedete voi nelle varie epoche come questo si è estrinsecato. Il nuovo nato nel sistema educazionale cattolico è solo soggetto di obbedienza. Il sistema sociale provvede ad insegnargli a pregare, ma non gli trasmette il diritto costituzionale nell'applicazione di questo diritto nei confronti della gerarchia sociale. Così il poliziotto che dovrebbe essere al servizio del cittadino, di fatto si ritiene padrone dello stesso. È di questi giorni l'abolizione del reato di offese a pubblico ufficiale. Il magistrato che dovrebbe essere al servizio del cittadino, si ritiene un inviato del Dio padrone e in diritto di usare la legge per i propri fini e i propri scopi, che non sono sempre materiali ma anche morali. Il professore, che dovrebbe essere al servizio dell'allievo, si ritiene in dovere di punire questo qualora questi non si sottometta. Il genitore, che dovrebbe essere al servizio del figlio, si ritiene padrone dello stesso. Ricordate, onora il padre e la madre, non onora il figlio. Un padrone legittimato nel ruolo in quanto un sistema sociale, incapace di costruire il futuro, lo reputa responsabile dei fallimenti del sistema sociale stesso. E questo in virtù dei principi cattolici, secondo cui non è il loro Dio l'assassino, ma è l'essere umano che non si adegua facendosi docilmente assassinare. Le condizioni nelle quali il nuovo nato agisce non sono mai oggetto di discussione giuridica, al massimo accademica, in quanto questo equivarrebbe a mettere in discussione il sistema sociale in quanto emanazione del Dio padrone. In questo contesto si vengono a formare delle contraddizioni violente fra le tensioni dell'individuo che tendono ad espandersi nel mondo e la violenza educazionale del comportamento del sistema sociale che, tendendo a trasformarlo in un servo sciocco, deve privarlo della capacità di determinare se stesso. Questa contraddizione è alla base di tutte le fobie e dei contrasti sociali. Il tentativo cattolico di ridurre gli esseri umani in schiavi obbedienti è la vera causa della conflittualità sociale e anche dei furti negli appartamenti, di tutte quante queste cosette. Pertanto, non ha senso parlare di anticlericalismo in quanto la struttura educazionale si è sganciata dal clero cattolico che l'ha elaborata ed è stata assunta a modello sociale. La centralità su cui centrare l'attenzione è il modello educazionale, al di là del soggetto che lo usa e lo impone. La struttura educazionale non fa meno danno quando ad applicarla sono dei laici anziché dei preti cattolici. La coercizione è sempre coercizione. Capitolo terzo. Determinazione e tensione espansiva dell'individuo come rimedio alla coercizione educazionale. Le contraddizioni esistenziali sono determinate dalla contrapposizione che si viene a creare fra le tensioni interne dell'individuo che lo spingono a dilatarsi e la coercizione educazionale che gli impone sottomissione. Fra il potere di essere che impone all'individuo di crescere e dilatarsi e un potere di avere che costringe l'individuo a sottomettersi e ad adeguarsi. Fra il Dio che cresce nell'essere umano e il Dio padrone che intende trasformarlo in bestiame di un gregge da condurre al macello. Ogni essere è un Dio che tenta di determinare se stesso, mentre il sistema sociale che si identifica col macellaio di Sodoma e Gomorra tenta di distruggere il Dio che cresce dentro l'essere umano per trasformarlo in servo docile e obbediente. L'essere umano oppone la propria resistenza e alla qualità coercitiva oggettivamente imposta contrappone la qualità della propria ribellione, costringendo il sistema sociale da un lato ad esercitare la propria violenza repressiva ed emarginante e dall'altro a mettere in atto delle strategie di adattamento e di modifica. Il problema per gli esseri umani è che anche le strategie coercitive degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra si adattano per ricostruire condizioni di miseria e assoggettamento. Così un sistema sociale, anziché considerare un patrimonio sacro il furore divino che cresce dentro se stesso, mette in atto delle strategie per annientarlo. Da un lato, chi costruisce il Dio che cresce dentro se stesso afferma: tutti gli uomini devono essere giuridicamente uguali. Dall'altro, chi assoggetta gli esseri umani alla volontà del macellaio di Sodoma e Gomorra afferma: tutti gli uomini devono essere uguali in ginocchio davanti a me. Ecco come il concetto di uguaglianza viene sovrapposto e manipolato dal più forte per costringere il più debole alla sottomissione. Le strategie dell'individuo all'interno di un sistema sociale retto dagli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra si riducono ad essere delle strategie individuali che finiscono per modificare la situazione soggettiva dell'individuo collocandolo in un diverso livello sociale. Sono strategie individuali, lotte immani, magari distruggendo chiunque gli stia attorno, arraffando quanto gli è possibile, piegando spesso il proprio sentire magico alle imposizioni del potere di avere. Questo individuo può ottenere qualche cosa soltanto se farà la volontà del Dio padrone, soltanto se si collocherà in una posizione sociale dalla quale costringerà il più debole a strisciare e sarà veloce ad inginocchiarsi davanti al Dio padrone e a chi è nella gerarchia più vicino al Dio padrone di lui. Non esiste nel sistema sociale in cui stiamo vivendo nessun riferimento per chi intende sviluppare il proprio potere di essere il Dio dentro se stesso. Eppure questo sistema sociale, come ogni sistema sociale umano, quando è in pericolo o qualche crisi lo travolge, può sopravvivere soltanto se al suo interno ci sono esseri umani che hanno sviluppato il loro potere di essere, soltanto se al suo interno ci sono degli dèi pronti a ricostruire un cammino di sviluppo sociale. Le tensioni che all'essere umano sono dunque tensioni divine, che possono diventare autodistruttive o distruttive soltanto per l'azione coercitiva del sistema sociale. È il sistema sociale che distrugge la propositività al suo interno per imporre la coercizione ai dogmi del macellaio di Sodoma e Gomorra. Battezzare i bambini, sottomettendoli alla volontà del macellaio di Sodoma e Gomorra, è arte della distruzione del divenire sociale. 4. La costruzione del paganesimo politeista come strumento attraverso il quale fissare il cammino di libertà degli esseri umani. A questo punto appare chiaro che la protezione dello sviluppo del sistema sociale in cui viviamo è data soltanto dalla costruzione dell'alternativa alla distruzione operata dagli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. Alternativa che può essere soltanto religiosa, in quanto è dogma di libertà del fare per costruire il potere di essere del singolo individuo e del sistema sociale nel suo insieme. Dogma di libertà in alternativa al dogma di verità davanti al quale vengono messi in ginocchio i bambini da parte degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. L'alternativa religiosa è data soltanto dal paganesimo politeista in cui il divino che ci circonda può essere incontrato soltanto dallo sviluppo del divino all'interno dell'essere umano. Non è sufficiente negare il dominio del macellaio di Sodoma e Gomorra sul sistema sociale se questo ne adotta metodi e direzione. Consideriamo 3 esempi di divinità che appartengono a 3 tradizioni pagane differenti: Osiris, Venere e Pan. Il paganesimo politeista si qualifica per la qualità dello sviluppo del divino soggettivo che incontra il divino oggettivo di cui è espressione. Quando il paganesimo politeista individua una divinità è perché quella divinità qualifica un fare di libertà che cresce dentro l'essere umano che lo individua. Se io individuo Cerere è perché il crescere in questo momento è la tensione cui tendo di rispondere. Cerere è la crescita di ogni essere, dal più infimo essere della natura alle galassie dell'universo. La mia tensione di crescita è un fare divino che alimenta la coscienza di sé Cerere e che Cerere alimenta nel momento in cui metto in essere delle strategie attraverso le quali crescere, io mi faccio Cerere. Se dovessi innalzare un tempio a Cerere, significa che indico all'interno del sistema sociale in cui vivo la necessità sacra di ogni essere umano di costruire delle strategie attraverso le quali crescere. Significa che indico al sistema sociale la sacralità della tensione verso la crescita. Dunque, leggi, provvedimenti e quant'altro favorisce la crescita in contrapposizione a leggi, provvedimenti e quant'altro impone l'assoggettamento come imposto dal macellaio di Sodoma e Gomorra. Quando esalto Osiris nella tradizione religiosa dell'antico Egitto, indico la separazione della coscienza dalla non coscienza, la coscienza Osiris che si separa dal mare inconscio di Nut. Indico contemporaneamente un fare magico ed è la separazione dell'individuo dalla tensione che lo vorrebbe ridurre a pecora del gregge che va verso il macello. Come Osiris in Nut afferma: io esisto, e nel far questo chiama a sé il potere di Cerere per crescere nell'immenso che lo circonda, così l'essere umano, che riconosce a se stesso un'opportunità di eternità, si separa dalle forze che gli impongono la sottomissione e afferma: io esisto. Nel far questo si assume le responsabilità della propria esistenza. Se ho innalzato un tempio ad Osiris, indico al sistema sociale in cui vivo la necessità di mettere in atto delle strategie sociali per le quali ogni essere umano al suo interno sia messo nelle migliori condizioni per dire: io esisto. Un sistema sociale che anziché mette in atto delle strategie per ridurre gli esseri umani a bestiame di un gregge, mette in atto delle strategie per determinare se stessi, assumendosi la responsabilità della propria esistenza. Un sistema sociale che si modificherà, diventando tanto più vivo quanto più vivi saranno gli esseri umani che si assumeranno la responsabilità della propria esistenza, costruendo se stessi nell'infinito dei mutamenti. Per un pagano politeista, onorare una divinità significa alimentare questa divinità attraverso il proprio fare, alimentando il potere di essere che cresce dentro di lui. Nel paganesimo politeista c'è sempre un Osiris che si separa dall'insieme per costruire qualche cosa che arricchisca l'insieme stesso. Nel cristianesimo c'è solo obbedienza ad un Dio assassino. Quando viene imposta obbedienza, chiunque lo faccia è sempre un cristiano. Fin tanto che il sistema sociale si regge sulla sottomissione al macellaio di Sodoma e Gomorra, gli esseri umani saranno autorizzati a commettere qualunque atrocità ad imitazione delle sue atrocità, distruggendo il sistema sociale in cui viviamo. Quando onoriamo Pan, onoriamo l'essere della natura che è in noi. Per gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, il loro Dio padrone ha donato la terra e gli animali affinché li saccheggiassero. Ricordate la distruzione della foresta amazzonica o delle foreste sacre della Lituania, della Lettonia e della Polonia. Pan è l'essenza dell'essere natura, la sua materialità, la sua fisicità, come potere di rappresentazione divina dentro l'essere umano. Così Pan si estende correndo nella sua oggettività. Il bosco, il pascolo, l'alpeggio. Così l'essere umano spazia nella sua oggettività, il mondo da cui è circondato, senza frontiere o limiti. Pan fa scorrere le proprie passioni sul mondo, la propria sessualità, la propria arte, il piacere di abbracciare il mondo con uno sguardo. Così l'essere umano esprime se stesso attraverso la sua fisicità, la sua sessualità, la sua arte che si trasforma in magia nella sua stessa trasformazione. Come Pan abita le grotte delle montagne, così l'essere umano abita le grotte dell'universo, di cui Pan è raffigurazione, per poter afferrare conoscenza e consapevolezza e diventare egli stesso universo. Ma se l'essere umano non affronta le grotte della conoscenza e della consapevolezza, non possiede determinazione sufficiente, sarà scacciato dal timor panico che si impossesserà in lui. Davanti alla conoscenza e alla consapevolezza è necessario essere ardimentosi per poterle afferrare, come Pan a Maratona, come Pan davanti alle tempeste della vita. Quando onoro Pan, onoro la natura di cui sono parte, mezzo essere umano e mezzo animale, e della quale mi trovo per costruire me stesso. Mi trovo nella natura, a differenza di un adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra, che saccheggerà la natura considerandosi padrone di essa. Un adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra ritiene che la natura gli sia stata donata da un dio pazzo, di cui egli si ritiene immagine e somiglianza. Se un tempio viene innalzato a Pan, è per indicare l'essere umano come parte dell'essere natura. La chiesa, innalzata al macellaio di Sodoma e Gomorra, serve ai cattolici per sancire il loro diritto a saccheggiare il mondo, sacrificando l'esistenza al Dio padrone. Al fine della nostra carrellata ci chiediamo, che senso ha innalzare un tempio a Venere? Perché onorare Venere? Che cosa significa sviluppare la Venere dentro ogni essere umano? Essere Venere è l'opposto del saccheggiatore. Ogni essere umano si fa Venere quando si relaziona col mondo diventando parte del mondo. Quando ci dà piacere, quanto ci dà piacere lo definiamo bello, e quanto definiamo bello ci induce a costruire delle strategie per farne parte. Queste strategie è il nostro farci Venere. Fare la corte a una ragazza o un ragazzo significa farci Venere. Il contrario di farsi Venere è l'appropriazione. Se Venere può essere identificata come l'essenza dell'amore e del piacere sensuale, il macellaio di Sodoma e Gomorra può essere messo in relazione con lo stupro o con la fobia sessuale come prodotto della coercizione. Venere è la relazione che dona piacere da ogni parte che partecipa alla relazione. Costruire un tempio dedicato a Venere nel sistema sociale in cui viviamo significa negare il diritto di appropriazione, ma indicare la necessità di relazioni che siano di mutuo vantaggio per ogni parte sociale. Un tempio a Venere significa definire la direzione che gli intenti, le scelte, le determinazioni del sistema sociale tendono, esattamente come le chiese cattoliche indicano l'orrore del macellaio di Sodoma e Gomorra e la devastazione del sistema sociale a maggior gloria del loro Dio. Il paganesimo politeista è dunque l'ultima possibilità di questo sistema sociale per cambiare la direzione nella quale condurre le proprie scelte. Un sistema sociale in cui gli individui sono bestiame di un gregge è un sistema sociale povero e misero. Un sistema sociale in cui gli individui determinano se stessi è un sistema sociale ricco. Un sistema sociale povero è interesse di chi intende trasformare gli esseri umani in bestiame da macello. È interesse di chi vuole appropriarsi di esseri umani, non di chi vuole costruire se stessi. Nella contrapposizione fra cristianesimo e paganesimo politeista, la posta in gioco è il divenire del sistema sociale. Potremmo avere un sistema sociale composto da individui miserabili in ginocchio, che supplicano il Dio padrone perché li liberi dagli affanni, mentre il buon pastore li conduce al macello. Oppure potremmo avere un sistema sociale ricco di individui che costruiscono il Dio che cresce dentro di loro, che affrontano le contraddizioni della vita e che determinano il loro divenire. Se nel sistema sociale la contrapposizione fra cristianesimo e paganesimo politeista e la costruzione del futuro del sistema stesso, per il singolo essere umano, sottrarsi dall'essere bestiame del gregge significa salvare la propria vita, significa mettersi nelle condizioni per sviluppare il Dio che cresce dentro di lui, significa trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, significa costruire se stessi nell'eternità dei mutamenti. Per un cristiano c'è solo la disperazione per aver sprecato la propria occasione di eternità. Scritto per la conferenza dell'11 febbraio 1999, Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Bene, questo è il testo della conferenza che è stata tenuta a Radio Gamma e che viene distribuito. Al centro sociale Carrosseria e che viene distribuito. Pronto?
Claudio Giampaolo.
Ciao Giampaolo.
Ciao. Niente, io non sapevo che fossi stato tu a scrivere anche la prima parte, che sono delle sferzate così magnifiche sulla bocca di chi merita, no? Io le definisco così. E non ho altro che provare ammirazione per chi le ha scritte, non ti dico altro, guarda, non aggiungo altro perché sono un po' conciso nell'esprimermi. Non posso dirti altro che provare ammirazione. Ciao.
Ciao, ciao. Io chiedo sempre alle persone che amano questa trasmissione di non telefonare in trasmissione, nei limiti possibili, chiaramente si devono chiedere, si devono fare, si devono dire delle cose che per loro ritengono importanti, di non telefonare. Lasciate pure che in trasmissione telefona le persone che insultano, perché questo, oppure le persone che ascoltano per la prima volta, perché questo è importante. È importante questo perché esiste un sentire che viene comunicato alle persone attraverso quello che sto dicendo. Poi, pronto?
Scusa, sono Franco Gherzina. Niente, qui fa, cioè, una roba, la distruzione del Sodoma e Gomorra che ti avevi descritto prima, no?
Sì.
Mi penso che nell'antichità la gente se parlava, no? Anche se erano villaggi distanti, però penso che nella scrittura della Bibbia questa roba qua, però nelle altre scritture l'esistenza del Sodoma e Gomorra non vi è, ad esempio, cioè, no, se riferia, a mai appena si riferiva ad una specie di diluvio, ad esempio, no, ma robe, insomma, capisci tu?
Sì.
Però qui del Sodoma e Gomorra, cioè, solo parlare nella Bibbia,
sì,
non altri riferimenti, cioè, sappiamo che la Cina, ad esempio, 5.000 anni fa aveva i fuochi artificiali, no?
Sì.
E sappiamo che era anche un commercio tra i babilonesi, le Indie, i casini vari.
Sì.
Quindi, se che fosse stata una distruzione così di queste due grandi città, è ovvio che capisco che il passaparola è no, tra le varie tribù, saria là, su qualche scritto anche nel, mettiamo in Cina, in qualche altra parte,
io
no?
Io le uso.
Quindi
io
sarei stata di testimonianza, giusto?
Io le uso, mi senti?
Ah, no, tutto ok.
No, tu mi senti?
Ah, sì.
Io le uso eufemisticamente, cioè lo uso, l'eufemismo del macellaio di Sodoma e Gomorra, per indicare un modo di essere, cioè dice o fai quello che voglio io ti ammazzo.
Vabbè, sì, ma ecco, questo qua è il concetto che si è messo nella Bibbia, esatto, questo è il concetto che si è messo nella Bibbia. No?
Sì, quindi, ma poi credo che non siano neanche state distrutte, o siano state distrutte a opera di un egiziano, oppure altre cose.
Poi, poi lì nella Bibbia si è messo pure, no? Chiese sta distrutte, no?
Sì.
Col fuoco e sale, vabbè, diciamo, no? Cioè, per aver distrutto due città abbastanza grandi, perché
da quello che l'ho descritto, sì.
Non so dove essere che sta, non so, come de Berta e dei cannoni giganteschi che sta, cioè, cose che può essere. Ma dopo anche che fosse venuto anche un siame di meteoriti a bombardare queste qua, e sarebbe sta segnare anche che trovo più in alto.
Certo. Anche dalle cronache.
Ciao, certo. Sento, grazie.
Ciao, grazie, ciao. No, effettivamente ha ragione il radioascoltatore, in realtà il Dio è che non ha mai distrutto nessuno, perché non esiste, semplicemente. Cos'è che esistono? Esistono dei principi etici, dei principi religiosi, dei principi morali. Questi principi morali si esplicano attraverso le azioni del Dio, del Dio o del pazzo di Nazareth, cioè questi personaggi con le loro azioni determinano i dogmi della religione cattolica. Per cui è importante sottolineare da dove viene fuori i principi della religione cattolica, proprio per riuscire a far capire alle persone la drammaticità della cosa. Perché finché uno dice il Dio cristiano, normalmente una persona proietta su questo Dio quello che lei ha dentro. Cioè, se una persona, per esempio, ritiene che il Dio è buono, cioè, lei proietterà sempre sul Dio la propria proiezione. Ma l'oggettività, cioè ciò che la Chiesa cattolica e ciò che i cattolici cristiani proiettano nel sistema sociale, non è la sua idea di Dio buono, ma è l'idea del Dio biblico, perché quell'idea gli dà il potere. E allora è bene che anche le persone che hanno un'idea del Dio buono, del Dio padrone buono, sappiano che quel Dio padrone a cui fanno riferimento è il macellaio di Sodoma e Gomorra, è quello che dice: fai quello che voglio io ti ammazzo. Dopodiché, chiaramente le persone avranno sempre la loro idea, avranno sempre la loro immagine, però affiancando la loro immagine avranno sempre l'idea: sì, vabbè, però nella Bibbia c'è questo. E siccome io sono un guardiano dell'anticristo, io sono il portatore del respiro, uno dei portatori del respiro di libertà che dal mondo arriva verso gli esseri umani, io non posso non indicare la drammaticità di mettere in ginocchio bambini e di pregare questo personaggio e questa immagine, che non esiste, perché non esiste. Però allo stesso tempo esiste questo principio di assolutismo, di appropriazione degli individui, che deve essere indicato. Quando un bambino perde un braccio, quando un padre spezza un braccio al bambino, la magistratura lo mette in galera, la magistratura lo processa, i carabinieri intervengono. Ma quando un padre spezza la psiche di un bambino, lo mette in ginocchio a pregare, gli impedisce di avere il libero accesso alla sua struttura psicologica, solo da pochissimi anni si è capito che è come spezzare un braccio, ma solo da pochissimi anni è venuto questo. Dal 400, dall'avvento del cristianesimo fino ad oggi, spezzare la psiche a un bambino o bastonarlo, massacrarlo, basta che, non so, addirittura c'era, ho letto ultimamente, che gli schiavi cristiani, se la padrona bastonava la schiava e questa moriva entro 3 giorni, poteva essere penalizzata; se moriva dopo 3 giorni non gli potevano fare niente. Per cui tutta questa voglia di sottomissione, tutto questo fare, deriva da dei principi dogmatici precisi, e il mio compito è quello di sottolineare il principio dogmatico con tutta la forza che è necessaria, perché quello che devo fare io è trasmettere il messaggio a chi mi ascolta, cioè trasmettere a chi mi ascolta che vivere non è tanto per vivere, la vita è una sfida, la vita va a coprire l'arco di tempo che va dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico. Quando siamo arrivati vicino alla morte del corpo fisico, è inutile che ci guardiamo indietro e dice: porca miseria, non ho fatto niente tutta la vita. Cioè, se una persona vive tutti i giorni e il suo unico ideale è andare in pizzeria a mangiarsi a pizza o se è il bel vestito, lei si costruirà attraverso la pizza, attraverso il bel vestito. Se un giorno quella persona, dopo 40 anni, 50 anni, si troverà in un consesso filosofico, un consesso di gente che sta parlando di filosofia trascendentale, non capirà un cazzo. Dirà: questi sono deficienti, cosa parli? Robe che non serve. Non è che quelle cose non servono, è lei che ha distrutto la propria capacità di comprendere il mondo che lo circonda, scegliendo delle cose, accettando di scegliere. Cioè, un po' gli è stato imposto e un po' gli è andato bene anche a lei di accettarle. Per cui chiaramente avrà distrutto se stessa e considererà quelle cose inutili. Una persona che è abituata a mettersi in ginocchio e a pregare ogni volta che ha una contraddizione nella vita, tenderà sempre a mettersi in ginocchio e a pregare ogni volta che ha le condizioni nella vita. Per cui il mio compito è questo, il mio compito è sottolineare in maniera drammatica le cose, perché per scuotere le persone, perché le persone facciano vibrare la magia che hanno dentro. Insomma, toglietevi la posizione. Che cos'è l'anticristo? L'anticristo è il respiro di libertà che dal mondo che ci circonda va dall'essere umano e dice: Coco, togliti la posizione in ginocchio. Vi ho letto la storia questa mattina di Zucconi su Donne, cioè oggi pomeriggio Zucconi presa dal Donne, l'inserto di Repubblica. Cosa gli ha detto il mare a quel villaggio? Scuotetevi, dovete costruire il futuro, ma dovete costruire il futuro non perché gli altri vogli arraffare, ma dovete costruire il futuro insieme a me, cioè dovete costruire il futuro insieme al mondo che vi circonda, perché è il mondo che vi circonda che è importante. E cosa ha fatto l'intervento della sciamana, l'intervento della strega? Ha detto: fiori, qua è da nascere un bambino. Ma cos'era importante? Che nascesse il bambino? No. L'importante era la volontà del villaggio, che riuscisse a capire che il villaggio era importante. Cioè non era un dormitorio dove le persone andavano là, ma era un posto da vivere in armonia col mondo che li circondava. E cosa hanno fatto per far nascere il figlio? L'ha fatto nascere nella merda? No. Hanno chiamato l'ostetrica, hanno chiamato che dall'ospedale sono venuti là a far nascere il bambino. E quell'atto, quel rito di far nascere il bambino in quel posto è stato il riconoscimento dell'importanza di quel posto, l'importanza di quella nascita, l'importanza della costruzione del futuro in armonia col mondo che li circondava. Hanno parlato al mare, il mare ha parlato a loro, loro hanno risposto. E il mondo che ci circonda ci chiama, chiama sempre le persone, al di là che noi comprendiamo o non comprendiamo i messaggi, al di là che i messaggi siano drammatici o non siano drammatici. Il mondo ci chiama, dice: togliti la posizione in ginocchio, prendi la vita nelle tue mani, costruisci il tuo futuro. Tu sei nato da ventre di donna, ma sei nato per costruire il tuo corpo luminoso, come ogni essere della natura, come ogni albero, come ogni pianta, come ogni virus. Sei nato per costruirti col mondo, e col mondo devi continuare a crescere, col mondo devi continuare a costruirsi. È inutile che ti metti in genocchio, è inutile che ti rinunci a prendere nelle tue mani la vita. Qualche volta la vita è dura. Io, in una trasmissione che ho parlato con Franco, telefonando, gli ho detto una cazzata. Gli ho detto che non esiste il dolore come non esiste la felicità. In realtà volevo dire che non esiste il concetto di dolore come principio e non esiste il concetto di felicità come principio. Per un pagano la vita è sfida, è costruzione continua di se stesso, è miglioramento delle condizioni di vita, è continuare a lavorare. E in cosa si contrappone questo modo di essere? Al pazzo di Nazareth. Il pazzo di Nazareth, quando gli apostoli là stanno raccogliendo il pesce e sono preoccupati perché non sanno come faranno per il futuro, lui li redarguisce e dice: ma chi ve lo fa fare di costruire il futuro? Chi ve lo fa fare a pensare al domani? Arrivo io. Io, vedete, moltiplico i pani e i pesci. Io faccio il futuro. Io sono il futuro. Voi non pensate al futuro, rinunciate a costruire il futuro. Confidate in me, mettetevi in ginocchio davanti a me. Questa è la contrapposizione. E qui non c'è mediazione. E non c'è non solo mediazione, ma non si può accettare neanche il fatto che qualcuno ti dica: non costruisci il futuro, confida in me. Non è accettabile questo. Come si è estrinsecato questo negli Atti degli Apostoli? Che la gente che accettava quello che loro dicevano, cioè che la fine del mondo ormai era imminente, non faceva altro che vendere i suoi possedimenti, le sue cose, e gli portava i soldi agli apostoli. Cioè costruiva la miseria per se stessi, per portare i soldi alle poste che loro poi li dividevano per la sopravvivenza. Tanto a te che ti frega di costruire la ricchezza, che ti frega di costruire il sistema sociale? La fine del mondo è arrivata, ed ecco il pazzo di Nazareth che arriva sulle nuvole, alla destra del suo padre, tuona e fulmini, non passerà questa generazione senza che questo succeda. Invece non succederà mai, non succede. La gente ha venduto tutto, ha rinunciato a costruire il futuro, ha costruito un frammento di miseria, e la miseria diventa un cancro. E sto parlando della miseria morale, sto parlando della miseria culturale, sto parlando della rinuncia a prendere le proprie mani la responsabilità della propria vita, non solo della miseria materiale. E quel cancro si estende al sistema sociale, si estende lentamente, lentamente, finché dopo va a distruggere l'Europa, va a costruire l'oscurantismo, va a fare 300 milioni di distruzioni, 200 milioni di morti in Africa, 120 milioni in America Latina. Va a distruggere sistematicamente la vita, ma non la vita solo come bestiame del gregge del Dio, la vita che determina se stessa, la vita che tenta di dire: costruiamo il futuro. Le streghe vengono messe sui roghi perché tentano di costruire il futuro. Questo è il motivo per cui vengono bruciate. E questa è la contrapposizione, questo è lo scontro che avviene nell'umanità, e lo scontro è sempre fra paganesimo e religioni rivelate. La verità rivelata che mette in ginocchio gli esseri umani. Pronto? Buonasera.
Senta, io sono quello che sempre quello della volta scorsa, non so se si ricorda.
Sì, so chi è.
Che io cerco di capire, ma no di condividere,
No, ho capito.
Mi capito. Mi spiego bene,
certo,
io cerco di capire. Ora, lei dice De cristiani, quelli dei forni crematori.
Sì.
Giusto?
Sì.
Pronto?
Hanno costruito i forni crematori, sono stati cristiani. Cioè,
pronto?
Scusa. Mi senti?
Sì.
Pronto. I cristiani hanno costruito i campi di sterminio.
I campi di
sterminio. Affermazione mia.
Sì, sì, no, ma io l'hanno costruito loro, erano cattolici e protestanti, ma no, entrambi cristiani.
Il senso è questo, tutti quelli che usavano i forni crematori erano andati a catechismo, hanno studiato cattolicismo.
Sì, ma questo l'ho capito, io dico solo che c'erano anche protestanti. Poi...
Sì, indubbiamente, non ho problemi.
Lei li chiama solo cattolici, no, io aggiungo che erano
sì,
anche protestanti.
Io voglio sottolineare i concetti più che...
Sì, va bene. Ma ritornando al discorso, lei ora ha riaffermato i virus che sono dei come noi,
sì,
no? Tutti è stato. Ora, ritornando al discorso dell'altro giorno, se noi si va a fare la strage di questi virus, appunto, che sì, nascano in Asia e compagnia bella, sì, e poi là sono tanti a fare 6 milioni anche di morti,
sì, sì,
di
sì,
morti umani, è un baleno, insomma, che sono come quantità sono quanti quelli dei campi di sterminio,
sì,
no? Non ci sarà l'industrializzazione, ma si andrebbe a quei livelli lì.
Sono d'accordo con te.
No, perché io cerco di capire, oggi fa queste domande, no, per cercare di capire. Ora, dal suo punto di vista,
sì,
come lei condanna campi di sterminio,
certo,
come si giustificherebbe quest'altro fatto?
Tu lo giustifico. Nel senso, no, ti spiego perché non giustifico, perché le regole della natura sono equilibrio fra le specie.
Cioè, ma noi per difendersi da quelli bisognerebbe andare là e fare una strage.
E i virus cercheranno di fare una strage di noi, con l'ebola e con tutto il resto.
Sì, ma bisognerebbe per salvaguardare le faccende, mentre si fa la strage di quello, verrebbe fuori anche una strage di esseri umani.
Mettiamoci, Luigi, il discorso è questo, no? E noi facciamo parte dell'essere natura che mantiene degli equilibri. Noi non abbiamo delle remore morali all'interno dell'essere natura, abbiamo delle remore morali all'interno della nostra specie. Cioè, se io accuso Tizio di aver sterminato delle persone, che poi non è tanto per lo sterminio in sé, ma è la distruzione del futuro, no? È il principio morale che ci mette dentro nel far questo, lo accuso perché distrugge il divenire della specie. Il virus non cerca altro che costruire se stesso, e nella natura ci sono i suoi equilibri, e questi equilibri vanno rispettati. Se qualcuno mi abbatte la foresta sacra perché una foresta sacra non deve esistere, gli do un valore morale. Se uno invece taglia la legna perché deve scaldarsi o buttano giù una foresta per fare la strada, non gli do il valore morale. Non so se riesco.
Io non è che afferri tanto, ma io fo i miei ragionamenti e cerco, ma più che altro cerco di andare via tra i suoi. Non so se mi spiego.
Sì.
Io cerco di andare dietro ai suoi, perché lei ora dice della specie. Per quanto grave fosse la ferita, ma la specie non era certo messa in discussione da campi di sterminio o dalla guerra.
La specie era in discussione.
In che senso?
Cioè, nel senso che ogni volta che nella specie umana il concetto di appropriazione, il concetto di sottomissione diventa troppo forte, è la specie in pericolo. E non è in pericolo fisicamente come bestiame, è in pericolo la sua capacità di trasformarsi in Dio. Cioè i singoli esseri umani sono in pericolo la loro trasformazione in Dio.
Vede, è questo che non capisco, perché io invece ragiono in questi termini per spiegare me e per cercare di capire anche. Se l'avessino ammazzati anche tutti, mettiamo, e avessino vinto nazisti, cosa che io ho caro che non sia successa, punto e basta.
Io neanche la discuto, vabbè.
Mi spiego, mi spiego a modo... Ma avessero vinto anche loro, la specie come genere umano, anche se un genere umano che io non condivido, ma sarebbe rimasto sulla faccia della terra.
Sì, sarebbe rimasto come bestiame.
Sì, cioè, bestiame come dice lei.
Scusa, Luigi, io mi spiace farti spendere soldi di telefonata.
Vabbè, allora ti telefono un'altra volta.
No, mi sta bene discutere con te, però se te ti va bene... Cioè, se no ti faccio fare il tuo intervento e ti rispondo dopo. Se no discuto con te che mi piace.
Io ho da ponere questa questione. Poi dopo io posso anche cessare la telefonata. Ma lei non creda che io credo davvero. Non che riguardi per condividere quello che dice, ma soprattutto per capirlo, perché non mi riesce a ferrare in nesso. La specie sarebbe rimasta, no?
Come bestiame.
Come bestiame lo dice lei, no?
Sì.
Come bestiame. Ora invece, ma ascolti bene, dopo campi di sterminio, avendo inventato la bomba atomica, non è mia più nemmeno sicuro che rimanga tutta la specie.
Non è sicuro.
Nemmeno come bestiame.
Ma infatti non è sicuro.
No.
Sono d'accordo?
No,
ho capito. Sono d'accordo con te. Non è sicuro, infatti. È una sfida per la vita, è vero.
io l'ascolto, ma comunque per ora sono ancora d'accordo. In questa situazione.
Vabbè, parlerò a te allora, ok? Parlerò a te.
Vabbè, buonasera.
Ciao, buonasera.
Allora, vediamo se no, speriamo che non arrivino telefonate. Nel nostro modo di pensare, la vita è un'opportunità. Cioè, noi nasciamo e costruiamo noi stessi, cioè costruiamo il Dio che cresce dentro. Al lato della morte del corpo fisico, partoriamo questo Dio. Ma non è detto che ci riusciamo. Cioè, è una sfida per la vita, non è una certezza. Pronto? Questa non è una certezza. È una prova, che noi, cioè è un tentativo che noi facciamo di costruire noi stessi. Se noi nella nostra vita ci assumiamo la responsabilità delle nostre azioni, chiamiamo le cose col loro nome, affiniamo l'attenzione e tutto il resto che ho parlato nel crogiolo dello stregone, se noi facciamo tutto questo, riusciamo a compattare sufficientemente noi stessi per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Qual è l'inghippo? L'inghippo è la sottomissione. La sottomissione impedisce questa trasformazione. Sì? La sottomissione impedisce questa trasformazione. Per cui il problema vero non è il fatto di quanti morti ci sono, anche se per ipotesi avesse vinto il nazismo, ci sarebbe stato un adattamento della società in modo tale che comunque le cose sarebbero cambiate. Però il problema grosso è il fatto che con quell'operazione è stato inserito un livello di sottomissione fortissimo all'interno della specie. Molte persone non sono riuscite a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso e la nostra specie ne sta soffrendo. Sì? Ancora. Il problema per noi è dato in questi termini. Il nazismo vuole la sottomissione. La bomba atomica può distruggere l'umanità. Per cui la distruzione è comunque in atto. È comunque possibile in ogni momento. Ma questa è la sfida della vita. Cioè è la nostra sfida. Per cui noi dobbiamo riuscire a costruire le migliori condizioni all'interno delle quali vivere, però distinguiamo fra quelle che sono distruzioni immediate e quello che è un processo di distruzione che mette in ginocchio la persona, che gli impedisce alla persona di costruire il corpo luminoso, pronto? Ancora. Che gli impedisce di costruire il proprio corpo luminoso, gli impedisce di costruire la vita, gli impedisce di diventare un essere luminoso. Questo non esiste nel cristianesimo e per il cristianesimo tutti hanno l'anima, per il cristianesimo comunque c'è un giudizio di Dio, comunque c'è qualcosa. Nel paganesimo questo non è, è una sfida per la vita. Dopodiché, se è vero, le uova di storione, solo poche uova diventano storione, le uova di zanzare, poche uova di zanzare diventano zanzare perché vengono anche mangiate. Cioè, le probabilità di costruire la vita sono sempre delle probabilità. Gli spermatozoi quando vanno verso l'ovulo, c'è un spermatozoo che ce la fa, due, non so adesso quello che avviene, però ci sono milioni di spermatozoi che non trasformeranno mai il loro esistere in costruzione del corpo luminoso. Cioè la vita all'interno della natura è fatta di probabilità, è fatta di cose, è fatta di rapporti di potere, perché in fondo lo spermatozoo che arriva prima all'ovulo è, in teoria è il più forte degli altri, è quello che ha più potere, che ha più capacità di giungere là dove deve arrivare. Per cui è un equilibrio di poteri. Questo è nel paganesimo. Cioè il paganesimo ha questa concezione. Sì? Il paganesimo ha questa concezione. Pertanto, quando io pratico le cose, perché mi interessa togliere le persone dalla sottomissione? Perché così, sì? Ancora. Cioè io qua ho i telefoni tutti bloccati, ragazzi, mi spiace, con testa di cazzo e continuo a bloccarmi i telefoni. Pertanto, vedete voi, sì? Sì? Ancora. Ragazzi, mi dico qua, ho tutti i telefoni bloccati, per cui è inutile che le persone tendano di telefonare, io ho i telefoni bloccati, un po' sono incazzato, pronto? Un po' sono incazzato, per cui a sto punto butto giù anche i telefoni e buonanotte al sesto. Per cui butto giù tutti i telefoni a tutti quanti a sto punto. Cioè a me non mi interessa che persone mi telefonino. Purtroppo sappiamo che esistono dei personaggi che fanno parte della mafia cattolica, il cui unico scopo è quello di impedire la discussione, impedire lo sviluppo delle persone, è quello di saccheggiare. Questi qua, pur di stuprare bambini, sono disposti a qualsiasi cosa. E per stuprare bambini è un esempio estremizzato del loro intento, cioè mettere in ginocchio il più debole. Dopodiché magari non hanno nessun interesse a metterlo in ginocchio, però lo fanno per soddisfazione personale, perché quello è ciò che gli compiace. Ritornando al discorso ancora con Luigi, Nella natura poi esistono tutti gli equilibri possibili e immaginabili. Infatti la natura per noi è un essere in sé, è una coscienza in sé. Per cui come dentro il mio corpo cellule nascono e muoiono, così nella natura esseri nascono e muoiono. Alcuni esseri non partoriranno mai il corpo luminoso. Altri, poi ci sono anche vari modi per partorirlo. Per cui tu tieni presente questo quando ascolti me. E per me, nel mio modo di pensare, la vita è un'opportunità. È un'opportunità da sfruttare fino in fondo per costruirsi. E le determinazioni, gli atti di volontà, il mio prendermi in mano la responsabilità della mia vita, chiamare le cose col loro vero nome, manipolare l'attenzione, usare lo scetticismo, bloccare il dialogo interno, tutto quello che ho parlato nel Crogiolo dello Stregone, è arte con la quale io mi prendo in mano la responsabilità della vita. Ma nel far questo plasmo la mia energia e costruisco il mio corpo luminoso. Questo è in sintesi il mio concetto, il concetto del paganesimo politeista. Per cui io questa vita la devo sfruttare fino in fondo in un tentativo di costruire il mio corpo luminoso. Per costruire il mio corpo luminoso non posso essere sottomesso. Non posso permettere a nessuno di privarmi delle mie determinazioni, della mia esistenza. Il macellaio di Sodoma e Gomorra è il massimo di tutto questo. Nella storia un'operazione più infame di questa non è mai successa. Bene, io chiudo la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione magia, stregoneria e paganesimo. Andremo avanti ancora con gli oracoli caldaici e la sera invece nella trasmissione serale, vediamo un attimino, la trasmissione serale vi leggerò l'ultimo pezzo che è stato costruito, paganesimo, politeista, spiriti e dei, ed è stato costruito questo pezzo in risposta allo sciamanesimo, in risposta ad alcune condizioni di sciamani. Gli sciamani percepiscono gli esseri di energia che ci circondano, percepiscono alcune forme di esseri di energia che ci circondano e in più hanno alcune proiezioni di alterazione di percezione soggettiva. Il paganesimo politeista va al di là di questo e va al di là di questo proprio perché l'essere umano si costruisce, non subisce quanto gli è attorno, ma usa quanto gli è possibile per modificare la propria percezione del mondo, la propria descrizione del mondo. Da giovedì prossimo cominceremo questa lettura. Grazie per l'ascolto e a risentirci a giovedì con la trasmissione magia, stregoneria e paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, abito in piazzale Parmesane 8 Marghera e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Grazie per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo.